Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, di Alvaro D'Amico in console, in regia, da parte di Eva Rorman ed Elena Colson che ci aiutano a mandare questa nuova puntata di Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa in particolare del mondo dello sviluppo e della cooperazione. E allora voi mi direte cosa c'entra parlare, come parleremo oggi proprio come primo argomento, degli Stati Uniti. Ebbene, gli Stati Uniti naturalmente, come del resto anche il mondo occidentale, è una controparte proprio importante nell'ambito dello sviluppo e della cooperazione. E come tutti ormai sappiamo, è impossibile non saperlo, negli Stati Uniti sono in corso le famose elezioni primarie che porteranno proprio alla decisione dei due candidati, repubblicano e democratico, che poi si scontreranno per vedere chi sostituirà George W. Bush alla testa del ancora quello che è il più potente stato del mondo, e quindi evidentemente ha un'influenza forte anche sul mondo dello sviluppo e della cooperazione. Come sappiamo, in particolare il mondo si appassiona per la sfida tra i due democratici, Hillary Clinton e Barack Obama. Barack Obama, quest'ultimo, che viene dalla decima vittoria consecutiva, avendo vinto le primarie in Wisconsin e nelle Hawaii. La prossima sfida importante, molto importante, è proprio quella del 4 marzo, in particolare nell'Ohio e nel Texas, dove Hillary Clinton si gioca, almeno questo dicono gli analisti, tutte le sue carte. Gli analisti e coloro che conoscono bene gli Stati Uniti. Ecco, ci avviciniamo proprio all'argomento e soprattutto all'introduzione del nostro primo ospite, che conosce molto bene e segue da tanto tempo la politica statunitense. È il caporedattore esteri del quotidiano Europa, oltre ad esserne anche opinionista, ma soprattutto in questo caso è nella veste di conoscitore della politica statunitense. Ha scritto da poco un libro molto interessante proprio sul candidato che in questo momento almeno sta in testa ai sondaggi, ne parleremo proprio con lui tra pochissimo, su Barack Obama. Voglio soltanto, prima di introdurre il nostro ospite, introdurre anche il libro stesso al centro della nostra puntata di quest'oggi, Barack Obama, la rockstar della politica americana, appunto scritto da Guido Moltedo e da Marilisa Palumbo. È il fenomeno, si legge, possiamo dire, riassumendo, Barack Obama è l'uomo delle definizioni fuori misura per i media, ed è appunto anche fa parte del titolo stesso, è la rockstar della politica statunitense per i palazzi di Washington, è l'uomo nuovo per il tanto atteso rinnovamento della cultura politica e della classe dirigente in un paese profondamente cambiato nell'ultimo ventennio al suo interno e nel rapporto con il mondo. Padre keniota e madre bianca del Kansas, cresciuto nel crogiolo multietnico delle Hawaii e in Indonesia, non è un figlio dell'America in bianco e nero, ma della nuova America multicolore. Senatore dell'Illinois, non è una meteora nell'universo politico statunitense, ma al di là dell'esito della corsa presidenziale che lo vede protagonista, è destinato comunque a essere per lungo tempo uno degli attori principali sulla scena washingtoniana. Questo, se vogliamo, è la sintesi di quanto poi si potrà appunto leggere in questo volume edito da UTET, Barack Obama, la rockstar della politica americana. E allora finalmente io cesso in qualche modo di parlare, se non per poco, e do il benvenuto a uno degli autori del libro, Guido Moltedo. Buongiorno Guido.
Buongiorno, grazie per avermi invitato alla vostra trasmissione.
Ma soprattutto perché effettivamente è proprio d'attualità il tema, proprio in queste ore. Tra l'altro, ecco, voglio anche annunciare che questa notte, per quanto riguarda gli orari, diciamo, europei, ci sarà un importante dibattito televisivo. Ecco, magari iniziamo proprio da questo. Questo dibattito è soprattutto visto importante per la prossima sfida, quella che si terrà in particolare nell'Ohio e nel Texas. Ecco, soprattutto avendo analizzato da vicino, con la lente di ingrandimento, la figura di Barack Obama, quanto conta un dibattito come quello che ci sarà questa notte, Guido?
Beh, è importante un dibattito televisivo arrivati a questo punto della corsa presidenziale. Io penso che non sia il contesto più favorevole a Barack Obama il dibattito. Hillary è senz'altro più attrezzata per questo tipo di duelli, mentre Barack Obama dà il meglio di sé nei comizi, negli incontri con la gente, mentre appunto nei dibattiti a due, adesso sono a due, ma anche prima quando c'erano altri candidati, non era, diciamo, il suo podio preferito.
Il suo punto forte, ecco. In questo, ecco, allora però facciamo adesso invece un passo indietro. Questa è proprio la stretta attualità, ripeto, stasera certamente Hillary Clinton cercherà di affondare il colpo, se vogliamo,
esatto,
per recuperare. Facciamo, ripeto, un passo indietro, perché proprio la presenza di Guido Molteddo qui ci permette in qualche modo di approfondire meglio la conoscenza di questo candidato, che magari noi vediamo a livello televisivo, no, nelle platee parlare, però si conosce relativamente poco, avendolo, immagino, seguito in profondità. Ecco, qual è il profilo che in sintesi radiofonica Guido Molteddo può fare del candidato Barack Obama?
Voi avete ricordato che il vostro programma si occupa di sviluppo e Barack Obama è legato, seppur indirettamente, diciamo, a questa sfera, diciamo, di interesse, perché il padre era keniota, era di Alego, era uno della tribù dei Luo. Si parla molto in questo momento del Kenya,
certo.
E Barack Obama ha mantenuto un fortissimo legame con l'Africa. Io penso che se diventerà presidente degli Stati Uniti avrà un legame speciale con i temi africani, con il Darfur, con la cooperazione. Ci sarà un interesse americano nei confronti del continente africano molto forte. E Barack Obama è, diciamo, per certi versi considerato una sorpresa. Ma se noi analizziamo bene, diciamo, la sua traiettoria e vediamo anche la società americana come è cambiata in questi ultimi 20 anni, 30 anni, allora probabilmente la sorpresa è un po' contenuta, nel senso che la demografia americana è un'altra cosa rispetto agli anni 60. Ecco, noi quando pensiamo a un primo nero, potrebbe essere lui il primo nero alla presidenza degli Stati Uniti, abbiamo come un retropensiero di un'America ferma agli anni 60, l'America in bianco e nero, l'America dei diritti civili. Ovviamente quell'America esiste ancora ed è ancora molto forte, però nel frattempo è una società molto cambiata. Oggi gli Stati Uniti hanno 300 milioni di abitanti. Per dirne una, la religione più importante negli Stati Uniti è quella cattolica oggi. Quando pensiamo che il presidente John Kennedy negli anni 60, quando si presentò e fu il primo cattolico a correre per la presidenza degli Stati Uniti, fu un fatto molto molto rilevante, e oggi invece una cosa del genere ovviamente sarebbe assolutamente normale. John Kerry nel 2004 era un candidato cattolico, nessuno ovviamente si prese la briga di rilevare più di tanto questa sua appartenenza religiosa.
Ecco, Guido, per quanto riguarda, hai nominato proprio la famiglia Kennedy, si è parlato proprio delle settimane scorse dell'appoggio che la famiglia Kennedy ha dato proprio al candidato Barack Obama. Quanto conta che analizzi proprio anche la società americana, quindi non soltanto dal punto di vista politico, conta ancora molto la famiglia Kennedy negli Stati Uniti?
Io penso di sì, che conti ancora abbastanza in alcuni ambienti del Partito Democratico, ma io penso che Barack Obama abbia una sua forza autonoma che prescinde da questi che sono ovviamente importanti riconoscimenti da parte di notabili del partito, che servono soprattutto a dire: guardate che Barack Obama non è semplicemente il poeta della politica, è uno che ha una stoffa, che ha delle capacità, perché poi questo è il messaggio un pochino che sta passando, che da un lato abbiamo la Hillary, la pragmatica, quella con l'esperienza, dall'altro abbiamo il poeta della politica, che però ha ben poca esperienza e piace soprattutto ai giovani, piace a certe categorie di cittadini. Invece, ecco, il sostegno di gente come Kennedy o come Kerry o come altri notabili del Partito Democratico invece serve a dire: guardate che noi garantiamo per lui che ha una capacità presidenziale, non è uno sprovveduto che vince solo perché c'è una sorta di ventata antipolitica anche negli Stati Uniti, per così dire, no?
Certo.
Cui Hillary Clinton sarebbe la vittima in quanto identificata come un esponente dell'establishment washingtoniano.
E quanto conta invece l'appoggio anche di importanti categorie? L'ultima ha dichiarato il proprio appoggio a Barack Obama è quella che raggruppa, diciamo, i cosiddetti, insomma, i camionisti statunitensi, che sono molto potente come categoria. Ecco, questo tipo di appoggio, non è il primo a livello di categorie, conta più delle famiglie dei notabili?
Beh sì, lì ovviamente sì, perché lì sono voti, sì, cioè sono tanti iscritti. e in genere seguono abbastanza disciplinatamente le, cioè il sindacato americano è una cosa che si è ridotta nel corso del tempo come peso, però è ancora una cosa molto seria, quindi è chiaro. Poi tra l'altro quello è l'elettorato classico di Hillary Clinton. Il fatto che una parte di questo elettorato sia passato armi e bagagli da parte, ecco, nella parte di Barack Obama, questo la dice lunga. Io penso che Barack Obama sia, abbia costruito un'onda lunga che difficilmente Hillary Clinton riuscirà a fermare. Io penso che forse, ecco, per esempio un dibattito come quello di stasera lì potrebbe forse riguadagnare terreno, oppure Barack Obama potrebbe fare qualche errore che potrebbe rivelarsi fatale. Certo, le incognite sono certo, tante, ma se non ci sono degli incidenti di percorso particolari, io credo che la corsa di Barack Obama ormai sia irrefrenabile.
E quindi mi hai anticipato, perché ti avrei proprio chiesto, da profondo conoscitore degli Stati Uniti, se questa corsa, diciamo, ormai era irrestabile. Mi hai risposto effettivamente a meno di particolari passi falsi, certamente sembrerebbe lanciato verso sì, la candidatura. Ecco, perché abbiamo parlato naturalmente dell'aspetto democratico, proprio nelle ultime ore il candidato ormai quasi certo, comunque sia favorito dei repubblicani, McCain, ha attaccato in particolare Obama. Ecco, il fatto di attaccare in particolare un candidato ha un significato?
Beh sì, perché sia Barack Obama sia John McCain ormai si attaccano vicendevolmente, perché riconoscono l'uno nell'altro il rivale di novembre, e per John McCain Barack Obama è il peggiore dei rivali possibili. Loro avrebbero preferirebbero di gran lunga avere Hillary Clinton di fronte, perché Hillary Clinton ha questa caratteristica di essere detestata nel campo repubblicano come in maniera veramente esagerata anche, e ha questa capacità di ricompattare un fronte repubblicano che, non dimentichiamo, è molto frammentato. Certo. Cioè dietro John McCain ci sono dei forti appoggi, ma ci sono anche delle forti resistenze. Un avversario come Hillary Clinton riuscirebbe a coalizzare queste forze che in questo momento non sono unite dietro John McCain. Mentre Barack Obama ha questa capacità invece di penetrazione nel campo repubblicano, persino nella cosiddetta destra religiosa. Barack Obama ha una sua capacità di appeal che è abbastanza inconsueta per un candidato democratico. Quindi lo staff di McCain teme molto Barack Obama come avversario, e per questo ha cominciato fin da adesso ad attaccarlo per cercare, insomma, di demolirle la figura prima che diventi troppo forte.
Ecco, Guido, un'ultima domanda, siamo in chiusura del nostro collegamento, poi adesso ricorderemo naturalmente di nuovo il libro e l'editore, però ecco una domanda rispetto alla politica internazionale, ecco, per quanto riguarda anche qui in prospettiva, non sappiamo neppure se effettivamente diventerà Presidente della Repubblica, ma qualora lo dovesse diventare, in sintesi, lì ti chiedo proprio un miracolo di sintesi, che cosa cambierà, quale sarà la linea che adotterà Barack Obama?
Ma io penso che Barack Obama sia una figura costruttiva e che crede profondamente nel multilateralismo, nelle istituzioni internazionali, e per quello che riuscirà a fare, secondo me rilancerà una politica americana che è quella degli anni migliori degli Stati Uniti, quella in cui si è cercato di costruire un ponte molto forte, reale con l'Europa e con gli altri protagonisti. Dicevo prima anche dell'Africa, che secondo me ci sarà un occhio molto interessato all'Africa, per ovvie ragioni, certo, da parte di Barack Obama. Verso il Medio Oriente è chiaro che quella sarà la prima sfida, e Barack Obama ha preso una posizione molto netta contro la guerra in Iraq, e tuttavia da presidente avrà qualche problema a operare, come lui promette, un ritiro immediato. Non sarà così semplice, secondo me.
Beh, del resto certamente sono cose complesse, naturalmente l'augurio mi sembra altrettanto evidente sia di un periodo, diciamo, chiunque sia il presidente, diciamo, più costruttivo, come ricordava Guido Molteto. Tra l'altro ringrazio di questo collegamento che hai fatto duopo proprio rispetto alla trasmissione trasmissione che conduco qui alla Radio Vaticana sul Kenya, appunto, perché parliamo di sviluppo e di cooperazione in qualche modo. Io allora, in conclusione, voglio ricordare il volume Barack Obama, la rockstar della politica americana, che è stato scritto da Guido Moltedo insieme con Marilisa Palumbo per la UTET, per chi vuole approfondire la conoscenza sul candidato, e chissà, magari il candidato democratico, e chissà, futuro presidente degli Stati Uniti, e comunque sia protagonista della politica americana. Ecco qui il volume di Guido Moltedo, che noi ringraziamo. Guido Moltedo, opinionista e caporedattore esteri del quotidiano Europa, e soprattutto qui come conoscitore degli Stati Uniti. Grazie ancora, Guido Moltedo.
Grazie a voi tanto.
Arrivederci. Per qua.
Stairs in the moonlight. They walked it too, through empty playground. This ghost town. Children again on rusty swings. Sharing a dream on an island, it felt right. We lay side by side.
Sfumiamo David Gilmour, chitarrista dei Pink Floyd, con la sua On an Island, e torniamo a parlare, del resto l'avevo promesso la settimana scorsa, ci eravamo occupati di Somalia, in particolare degli echi della conferenza che si era tenuta proprio a Roma nelle settimane scorse della società civile somala, un importante appuntamento proprio di dialogo anche tra parti differenti. Avevamo in particolare analizzato le possibilità e le prospettive politiche con il nuovo governo presieduto dal colonnello Nourad. Ora però vogliamo dare spazio proprio alla voce di colui che rappresenta i somali, uno di coloro che rappresenta i somali in Italia, in particolare è il presidente della Federazione delle Comunità Somale in Italia, che proprio in quei giorni della conferenza era stato uno degli animatori di quelle giornate. Allora abbiamo avuto un'intervista che ci aiutasse a capire che cosa abbia ritenuto sia venuto fuori da quelle giornate, e soprattutto anche qui quali sono le prospettive, in particolare magari dalla prospettiva dei somali in Italia. E allora ascoltiamo insieme l'intervista l'intervista realizzata con Osman Gal, ripeto, presidente della Federazione delle Comunità Somale in Italia.
Qual è il ruolo che effettivamente, vista la situazione attuale in Somalia, può giocare la società civile somala?
La società civile potrebbe giocare, insomma, quello di sensibilizzare al popolo somalo, quello di abbandonare la guerra civile, e che ognuno di noi riesca di capire la forma della democrazia, così come è detto. In qualche modo la società civile non deve sostituirsi alla politica, come si dice, però deve dare un orientamento. Ed è questa la parte più importante.
Ma perché è così difficile per la Somalia trovare una soluzione dopo anni e anni di instabilità? Ecco, perché è così difficile arrivare ad una soluzione del caso somalo?
No, ma secondo me ci sono delle ingerenze negative esterne, insomma, che in qualche modo stanno creando queste confusioni, insomma, sia da una parte che sia dall'altra parte, e che poi tra i somali ci siano degli interessi personali che, insomma, riesce, insomma, ad impedire che uno accetti l'altro. Ed è questo quello che in particolare a me mi dispiace.
Come si vive in particolare nella capitale Mogadiscio? Qual è la vita quotidiana che si vive?
La vita quotidiana a Mogadiscio è abbastanza molto difficile, insomma, è la parte più difficile del paese, dove a Mogadiscio ci vivono quasi 2 milioni di persone. È una difficoltà sulla difficoltà, poi c'è anche la povertà, poi c'è la siccità, la mancanza di posti di lavoro, quindi la popolazione in qualche modo vive malissimo. Ecco.
Eppure anche in questi giorni si dice esiste poi un'altra Somalia che quotidianamente vive, magari anche con sorpresa si può assistere, non so, a tanti internet point sulle strade, nelle strade, università, scuole. Quindi c'è anche un'altra Somalia?
Ma sicuramente c'è un'altra Somalia. Qualcuno vive abbastanza molto bene e qualcuno è a terra, insomma. Certamente ci sono alcuni che hanno internet point, altri ci hanno anche dei ristoranti, degli alberghi, ci sono delle università che si sono formate in questi anni. Devo dire, in qualche modo c'è stato anche un sviluppo che delle persone hanno capito che non bisogna soltanto dipendere da un governo, però che ognuno debba lavorare per sé e cercare di raggiungere una certa economia. Quindi c'è un dislivello. Alcuni vivono in una situazione buonissima, altri sono a terra.
Negli ultimi anni, a più riprese, c'è chi ha detto che la Somalia poteva rischiare di diventare un quartiere generale, no, per il terrorismo internazionale, proprio sfruttando l'instabilità che regnava in quel paese. Secondo lei oggi è effettivamente un rischio oppure sono, diciamo così, dichiarazioni anche strumentali quelle che sono state fatte?
Ci potrebbe essere qualcuno che in qualche modo ha cercato di strumentalizzare a certe aree politiche che è stato introdotto in qualche modo, però nel grande è una cosa limitatissima. Se qualora esistesse. Il problema è una questione politica, non è una questione di religione.
Come si sta muovendo, secondo lei, negli ultimi mesi la comunità internazionale rispetto alla situazione somala?
Mi pare che l'ultimo mese in qualche modo si stesse muovendo qualcosa e che l'internazionale ha una certa intenzione di voler risolvere. Spero che questa possa essere il momento in cui i somali possano uscire da quella situazione e abbracciare un nuovo sistema che possa servire il paese.
Quindi lei ha speranza che le elezioni previste per l'anno prossimo, il 2009, rappresentino veramente la svolta per il paese?
Sarà sicuramente una svolta decisiva, perché coloro che non hanno mai avuto voce questa volta parteciperanno, perché come sappiamo anche il Parlamento era stato formato in un'altra maniera, sono stati selezionati attraverso degli altri criteri che non rispecchiano la realtà del paese. Nel futuro elezione sicuramente ci sarà una svolta.
Un'ultima domanda invece relativa proprio alla comunità somala in Italia. Innanzitutto, quanti sono i somali presenti in Italia?
Attualmente i somali presenti in Italia sarebbero a circa sui 4.000, non di più. Una volta erano 20.000. Sono immigrati appunto per la mancanza delle normative di accoglienza che in Italia non ha potuto dare.
Tra l'altro sottolineava come tra i tanti problemi, per esemplificarne uno, per esempio c'era una difficoltà per i somali addirittura a sposarsi, non è vero?
È vero, il problema è che i somali non riescono più a sposarsi perché i comuni chiedono l'annullosta del celibato, cosa che dovrebbe dare l'ambasciata somala in Italia, che non esiste, che non è più riconosciuta, insomma, da parte del governo italiano, ma anche da parte degli altri governi europei. Quindi da dove si porta questo certificato richiesto? Quindi non c'è una legge ad hoc i quali dovrebbe, insomma, colmare quel vuoto che si è creato quando non c'è in quella situazione un riconoscimento da parte dell'Europa.
Ecco, quindi questo è un caso esemplificativo che mi porta a chiederle, ecco, ma questi 4.000 circa somali che vivono in Italia si sentono, visto tra l'altro il rapporto storicamente importante tra Somalia e Italia, ecco, come vi sentite? Vi sentite accettati, integrati, oppure avete qualcosa a ridire in questo senso?
Il cittadino somalo, insomma, ha già conosciuto, insomma, la cultura italiana, già venendo qua aveva già un 50% della cultura italiana, anche se non parla l'italiano. Quindi c'è una facilitazione nell'integrazione del tessuto sociale ed è ben visto, quindi non sono i somali implicati nella criminalità o nel commettere di certi reati, per cui c'è un'integrazione molto, molto buona.
È E insomma, integrazione molto buona, ma difficoltà persino a sposarsi, quindi un po' di contraddizioni naturalmente da parte dell'Italia nell'accogliere la comunità somala. Noi abbiamo avuto il piacere di avere intervistato il presidente della Federazione delle Comunità Somale in Italia, Osman Gal, a margine della conferenza internazionale della società civile. I segnali sulle prospettive in Somalia sono buoni, speriamo, sono diciamo migliori del passato, speriamo che questo possa proseguire e torneremo a occuparci dell'argomento. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, però, termina qui, magari torna puntuale la settimana prossima. La puntata la potrete trovare sul nostro sito internet, www.105live.radiovaticana.org. Lascio microfono e studio ad Eliana Astorri per la sua rubrica Infatti, e da parte di Lucas Duran per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself.